Quando furono compiuti i giorni della loro purificazione rituale, secondo la legge di Mosè, Maria e Giuseppe portarono il bambino a Gerusalemme per presentarlo al Signore. Come è scritto nella legge del Signore, ogni maschio primogenito sarà sacro al Signore. Per offrire in sacrificio una coppia di tortere o due giovani colombi, come prescrive la legge del Signore. Ora a Gerusalemme c'era un uomo di nome Simeone, uomo giusto e pio, che aspettava la consolazione di Israele e lo Spirito Santo era su di lui. Lo Spirito Santo gli aveva preannunziato che non avrebbe visto la morte senza prima avere veduto il Cristo del Signore. Mosso dallo Spirito si recò al Tempio e mentre i genitori vi portavano il bambino Gesù per fare ciò che la legge prescrive a suo riguardo, anche egli lo accolse tra le braccia e benedisse Dio dicendo: «Ora puoi lasciare, o Signore, che il tuo servo vada in pace secondo la tua parola, perché i miei occhi hanno visto la tua salvezza, preparata da te davanti a tutti i popoli, luce per rivelarti alle genti e gloria del tuo popolo Israele». Il padre e la madre di Gesù si stupivano delle cose che si dicevano di lui. Simeone li benedisse e a Maria, sua madre, disse: «Ecco, egli è qui per la caduta e la resurrezione di molti in Israele, e come segno di contraddizione, e anche a te una spada trafiggerà l'anima, affinché siano svelati i pensieri di molti cuori». C'era anche una profetessa, Anna, figlia di Fanuele, della tribù di Aser. Era molto anziana in età. Aveva vissuto con il marito 7 anni dopo il suo matrimonio. Era poi rimasta vedova e ora aveva 84 anni. Non si allontanava mai dal Tempio, servendo Dio notte e giorno con digiuni e preghiere. Sopraggiunto in quel momento, si mise anche lei a lodare Dio e parlava del bambino a quanti aspettavano la redenzione di Gerusalemme. Quando ebbero compiuto ogni cosa secondo la legge del Signore, fecero ritorno in Galilea, alla loro città di Nazareth. Il bambino cresceva e si fortificava, pieno di sapienza, e la grazia di Dio era su di lui. Il Concilio Vaticano II ha ripreso Luce delle genti e l'ha messo come titolo del documento principale, Lumen Gentium. E quindi Cristo è stato definito dal vecchio Simeone luce delle genti. La Chiesa, dopo molti secoli, ripete: Gesù è la luce delle genti. Esiste una continuità di fede nel tempo anche attraverso i secoli, perché il rapporto con Dio è il libero rapporto con Dio con la libertà degli uomini. E questo accade ad ogni uomo che viene sulla terra. Questo per indicarci come la fede si può manifestare in modi diversi, ma fondamentalmente gli uomini di fede si intendono e si riconoscono nel modo di parlare, di vedere e di orientarsi nella vita. La Chiesa, prima di Oriente nel V secolo, poi verso l'anno 1000 in Europa, ha ripreso questo tema della luce. E come è accaduto perché il ricordo della passione fosse presente e ha inventato, per così dire, la benedizione degli ulivi, così anche perché ci fosse un segno della presenza del Signore, luce delle genti, nelle nostre case. Momenti oscuri nella vita ci sono, e allora questo segno concreto ci è dato dalla Chiesa affinché facciamo memoria che il Signore è presente ed è con noi. Egli è vivente ed è a noi contemporaneo, vive i nostri giorni. Questo è il significato della candela, ma soprattutto è il significato di Gesù, luce delle genti. Sono commoventi queste due figure, Simeone e Anna. Simeone aveva qualcosa da dire. Era in attesa che venisse il Signore, ma questa attesa ha maturato in lui una sensibilità, un ascolto che quasi previene gli avvenimenti. Egli anzitutto esprime il canto della fede e poi dice che questa persona diventa un criterio di giudizio, per cui ci sarà chi accetta e chi rifiuta. E poi a Maria dice: essendo Gesù il Salvatore, tu sei strettamente legata a Lui come vita, come sentire. E ciò che vive il Signore, ciò che patisce il Signore, colpirà profondamente anche la tua persona, per cui anche la tua persona sarà coinvolta nell'avvenimento di salvezza per il suo popolo, operata da Gesù Cristo. Anna racconta ciò che ha visto ed è un testimone di fede. Sia il canto di Simeone, sia queste parole di Anna, ci indicano come questo canto, come quello del Magnificat, hanno un'origine familiare di Gesù. Vedete il punto? Talora i parenti di Gesù si presentano nel Vangelo come piuttosto diffidenti. Qui invece abbiamo messaggi, canti, sotto forma di prima liturgia a Gesù che ha un'origine familiare. La dimensione quindi pubblica di Gesù segue quella familiare. Il desiderio del Signore è che dalla testimonianza pubblica, dall'ascolto della voce della Chiesa, Cristo continui a essere, a divenire sempre di più familiare alla nostra vita.